Restiamo in piedi, solo un momento, mentre chiniamo i capi. Padre Celeste, siamo grati stasera per l'opportunità che abbiamo di venire ancora nella casa di adorazione, dove presentiamo noi stessi e i nostri problemi a Te, poiché Tu hai promesso di incontrarci qui sotto il sangue versato, l'unico luogo provveduto che Dio ha mai avuto in cui un peccatore o chiunque potesse incontrare Dio è stato sotto sangue versato. Così veniamo nel nome del Signore Gesù, sapendo che Tu hai promesso che se chiediamo qualsiasi cosa in quel nome, sarà dato. Ti crediamo, Padre. Sovvieni alla nostra incredulità. Preghiamo che il nostro riunirci insieme stasera sia per la gloria di Dio, affinché Dio possa essere onorato e il Suo nome sia riconosciuto fra le persone. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Potete sedere. Estimo questo essere un privilegio di nuovo, essere qui e vedere questo bel gruppo di persone riunito qui. E credo hanno detto che era una mostra di bestiame. E ho tenuto riunioni proprio in ogni genere di edificio, in tutto il mondo. E ricordo in California ho tenuto due o tre riunioni, là al Cow Palace lo chiamano. E di ogni diversa dimensione, una piccola stanza che teneva 5-6 persone fino a ebbene, la riunione più grande che abbia mai avuto una volta è stata a Bombay, in 500 miglia in una riunione. Ma Bombay, una grande cosa, il nostro Signore ha salvato molte persone. Se solo potessimo portare le chiese ad avere una cooperazione, potrebbero prendere quegli induisti e così via. E quello era davvero quello che chiamiamo increduli. Qualsiasi cosa che non crede nel Signore Gesù Cristo lo chiamiamo un incredulo. E là c'erano letteralmente migliaia che hanno accettato Cristo, ma potevate proprio, non si poteva arrivare a loro. Poi a Durban, Sudafrica, l'abbiamo registrato le persone 30.000 in una chiamata all'altare, in un pomeriggio, dove il giorno dopo il sindaco, Sidney Smith di Durban, con circa 7 o 8 di quei grandi furgoni inglesi, erano proprio stipati pieni di vecchie stampelle e altro su cui le persone avevano camminato per centinaia di miglia. Eppure le avevano portate per settimane attraverso le giungle su portantine, erano stipati interamente di ciò. Il sindaco mi chiamò e disse: vai alla finestra che si affaccia sull'oceano indiano e là fuori l'hotel e vedrai qualcosa che non ha mai visto prima. E qui ecco venire quei grandi furgoni proprio stipati di quello che chiameremo stampelle e portantine e così via per portare i loro cari fuori dalla giungla e le persone che erano su di esse il giorno prima e camminavano dietro il furgone cantando Sola Bife nella loro lingua nativa. Era certamente una visuale entusiasmante vederlo. E in quel luogo c'erano dottori, molti di essi hanno esaminato i casi per essere certi di essere corretti. Non vogliamo pubblicare niente o stampare niente se non può essere dimostrato, la verità deve essere dimostrata. Ho appena ricevuto una lettera da un tempo fa, mi è appena venuta in mente, è un dottore speciale, famoso in Indiana. È cattolico di fede e suo figlio è un sacerdote nel monastero di St. Menard a Jasper, in Indiana. Era il dottor C. Ackerman e mi è capitato di incontrarlo in un viaggio di caccia una volta e avevo cacciato per 11 anni per un alce e non riuscivo a prenderne una e quella notte siamo rimasti seduti quasi fino alle 2 parlando del Signore. Ho sentito che questo dottore era lassù all'accampamento e così quando sono salito là mi aspettavo di vedere qualcuno di arrogante, indifferente, ma ho incontrato un genere d'uomo davvero buono, dolce. E si avvicinò e ha detto: sei tu fratello Branham? Ho detto: sì signore, sono io. Mi ha stretto la mano e ha detto: sono il dottor Ackerman. Ha detto: bene, sono di certo felice di conoscerti. Abbiamo iniziato a parlare di Dio e come se egli fosse mai stato Dio e deve rimanere Dio e non è mai stato Dio. Vedete, un Dio storico non serve a niente oggi se egli non è lo stesso oggi per le persone come egli era allora. Quindi circa le 3 noi la guida ci ha svegliati, era anch'io sto facendo da guida, così stavamo per fare un viaggio portando i nostri uomini in diversi posti dove avremmo fatto da guida. Lungo la strada il dottor Ackerman venne assegnato a me e lungo la strada si è fermato poco prima dell'alba, ha messo la mano sulla mia spalla, ha detto: fratello Branham? Ho detto: sì signore, dottore. E disse: sono pienamente convinto di Gesù Cristo. Ha detto, ho un figlio, sai, è un sacerdote qui al monastero. E ha detto, sì, Signore. Ha detto, io sono cattolico di fede, immagino se la Chiesa ha detto, ebbene, credo che se Egli è mai stato Dio, Egli è Dio di ogni popolo. Ha detto, esattamente giusto, Gli ha creato ogni uomo. E tramite un sangue Gli ha fatto tutte le nazioni. Ha detto, sì, Signore, lo credo. Ha detto, ho letto i tuoi libri, ha detto, e confido in questo. Credo che se chiederai a Dio di darmi un alce oggi, Egli me la darà. Ha detto, le ho cacciate per 11 anni, intrappolato in tempeste di neve. Ho detto, chiederò al Signore di dartene una, dottore, tutto quello che posso fare. E quando ho chiesto a Lui, ho pregato per Lui, ho detto, dottore, esattamente alle 9 stamattina il Signore ti darà un alce maschio con 5 punte. Lui ha detto, lo credo. È tutto quello che deve fare, se lo credi. Così un amico e io siamo saliti sulla collina, abbiamo controllato l'orologio, alle 9 in punto, il fucile ha fatto fuoco, ha preso l'alce maschio, 5 punte, siamo andati, l'abbiamo aiutato a portarlo, e gli porta sue pazienze affinché si preghi per loro. Ho appena visto un caso speciale ora, perché ha un caso di cancro. Una donna morente di cancro vorrebbe venire qui in aereo, ma andrò a casa il giorno dopodomani, così gli ho detto, solo aspetta finché arriveremo là, pregheremo per la donna quando ci arriveremo. Quindi, vedete, molti, se il caso può essere presentato in modo sensato alla persona, si è parlato così tanto della guarigione divina e così tanto fanatismo attaccato ad essa come c'è in tutto il resto. Ogni genere di religione o altro trovate dei fanatici, persino nei musulmani, trovate che ci sono gli indù, trovate qualcuno là, un vecchio ipocrita che fa il buffone per dei turisti, sdraiato su chiodi e così via, è vetro. Ma nel profondo intimo c'è un uomo che davvero crede in quello e lo sta facendo per sacrificio. E lo troviamo in tutto, troviamo il fanatismo, persino un mangiatore fanatico mangia troppo o ogni cosa. Ma se il caso viene davvero presentato nella scrittura, allora non c'è niente che possa... E trovo più dottori che credono che ministri che credono. Davvero, li trovo davvero, credono di più. Sono stato intervistato alla Mayo, se tutti voi li conoscete, è stato ampiamente sui giornali e così via, e buone cliniche di dottori ovunque, e non c'è nulla, loro lo credono. Io ho avuto dottori che sono venuti a dirmi, come là nell'intervista, hanno detto non affermiamo di essere guaritori, affermiamo di assistere alla natura, c'è solo un guaritore ed è Dio. Quanti hanno letto Read the Digest di quel piccolo Donny Morton, che l'hanno scritto, è stato guarito, il miracolo di Donny Morton, Read the Digest. Quindi è tanto che mi hanno intervistato su quello, quel ragazzino era stato abbandonato da Mayo, Hopkins e tutti loro, e il Signore Gesù l'ha guarito, l'ha sanato. E Florence Nightingale, la pronipote della defunta Florence Nightingale, Londra, in Inghilterra, era venuta in aereo da Durban, Sudafrica. E la cosa era stata rappresentata male, proprio come molte volte il cristianesimo è rappresentato male alle persone. Il cristianesimo è stato rappresentato alle persone come una dichiarazione di un credo. Il cristianesimo è un essere vivente. Gesù Cristo, il Dio risorto, che è vivente e ora fra noi. Il cristianesimo è una persona, non un credo. Conoscere Lui è vita. Neanche conoscere la sua parola, quello non è vita. Conoscere Lui ed Egli è la parola. Un tizio mi ha detto non molto tempo fa, ha detto, stavo proprio discutendo del quello che avevamo pensato in merito ad una certa scrittura nella Bibbia. Questo tizio era proprio uno studioso e ha detto, ebbene, proprio non conosci la tua Bibbia? Ho detto, però conosco molto bene l'autore. Quindi quella è la cosa principale, se conosco Lui, Egli si prenderà cura del resto, dice, conoscere Lui è vita. E ora, domani mattina, qui nell'edificio, l'uomo per le mie pubbliche relazioni, il dottor Lee Vail, è qui. E se c'è una domanda nella vostra mente, venite, vi risponderà, farà tutto ciò che può per aiutarvi. Il dottor Vail è qui, credo sia da qualche parte sul retro dell'edificio ora, uno studioso davvero bravo. E un uomo davvero ben istruito per il compito. Quindi se qualcuno ha una domanda o qualcosa, e invece proprio di chiedere ora in una riunione pubblica così, ebbene, vedete il dottor Vail, sarà felice di parlare di qualsiasi cosa che vorrete discutere a fondo con lui. E poi ha un servizio qui la mattina e saremo felici di incontrare persone qui. E poi domenica mattina ci sarà la scuola domenicale in tutta la città e noi non prendiamo la domenica la domenica mattina o la domenica pomeriggio qui nell'uditorio, perché non è giusto. Vedete, le chiese, il vostro dovere è nella vostra chiesa. E quando la chiesa tiene i servizi, quello dovrebbe essere il vostro posto. E non vogliamo che nessuno esca quando avete il vostro proprio posto di dovere in cui stare. Se la vostra chiesa tiene un risveglio e ci capita di entrare nella città dove sta tenendo un risveglio, non intendiamo farlo, niente affatto. Siamo qui in comunione cristiana, tolleranza, per buona volontà verso tutte le persone, tutte le chiese. Noi non appartengo ad alcuna organizzazione, affatto. Non appartengo ad alcuna organizzazione. Io sono un cristiano. E io l'influenza che ho cerco solo di usarla per onorare Cristo e portare peccatori al ravvedimento. Ed è tutto quello che so di fare, sperando in quel giorno e confidando che gli dirà: è stato ben fatto. E quelle sono le parole che voglio dire, sentirgli dire. Mi sono chiesto spesso, mi sarebbe piaciuto ascoltarlo quando si è alzato e ha allungato le braccia quel giorno e ha detto: venite a me tutti voi oppressi e aggravati. Ora, quello era in passato, ma ben fatto, mio buono e fedele servitore, sarà nel futuro. E io vivo per sentirlo dire. Ed ora, poi, domenica pomeriggio, pregheremo per i malati. A volte le persone si riferiscono a quelli come servizi di guarigione. Ora, non è un servizio di guarigione, è la preghiera per i malati, vedete? Preghiamo per i malati e di solito, ecco quando avvengono le cose, è quando preghiamo per i malati. Voglio che ogni ministro in tutta la nazione, dappertutto, che crede, venga. Se è certo di venire domenica pomeriggio, stia con noi mentre pregheremo per i malati. E senza riguardo quale sia la vostra denominazione o qualsiasi cosa sia, non ci importa di quello. Di certo avete sentimento per la vostra gente e per le persone che sono il popolo di Dio, le persone che vogliono essere guarite. Ricordate, quando siete malati, il vostro primo dovere è vedere il vostro dottore, vedere cosa dice lui. E poi, se diagnostica il caso di qualcosa che lui non può, la scienza non è stata in grado di rivelargli alcun aiuto per noi, per voi, allora avete diritto di venire a Dio. Egli è il grande medico. E pregate e si preghi su di voi. Lo fanno, dovrebbero farlo in ogni chiesa cristiana. Forse qui lo fanno, non lo so, ma la maggior parte dei luoghi cristiani pregano per i loro malati, i presbiteriani. Molti di loro stanno avendo grandi campagne di guarigione in tutto il nord, in diverse parti della nazione, pregando per i malati e avendo grande successo. Presbiteriani, luterani, metodisti, molti di loro, il loro grande risveglio è iniziato con campagne di guarigione. E così poi se ne sono allontanati, certamente entra un nuovo gruppo e loro, un mucchio di uomini si riunisce e lo divide nel modo che vuole e poi si allontana da esso, vedete, tornando proprio di nuovo col credo come i farisei e i sadducei al tempo del Signore Gesù. Ed ora, ma ogni ministro è invitato domenica pomeriggio a venire e stare con me e aiutarmi mentre preghiamo per i malati. Portate i vostri malati ed afflitti. Ora cerchiamo di lasciare le persone, di trovare peccatori che non conoscono il nostro Signore, che non comprendono che Egli non è morto, Egli è vivente. Egli non è morto, Egli è per sempre vivente. E disse: poiché io vivo, anche voi vivete. Che promessa e che consolazione quando vediamo il tempo avvicinarsi. Tutti i veri cristiani credono che la seconda venuta di Cristo è vicina. Quanto lontana, non lo sappiamo. Avete visto l'Alaska che ha avuto un altro paio di terremoti oggi, uno di essi forte quanto il primo, solo che non l'ha fatta cadere al suolo. Sapete, Gesù disse che quel genere di cose sarebbero avvenute prima della sua venuta. E ricordate queste cose che vedete avvenire qui, la parola ha predetto che ci sarebbero state, proprio come egli ha predetto il terremoto. Quindi insieme, perché non possiamo proprio porre i cuori insieme, tenerli uniti nella parola di Dio e credere con tutti i nostri cuori? Bene, ora, ieri sera ho preso un testo da Abramo, quando chiamò il nome del Signore che gli apparve lassù al sacrificio di suo figlio, dove stava andando. Il nome era chiamato Jehovah Jireh, che significa: il Signore provvederà da sé un sacrificio. Ora, stasera ho alcune scritture, appunti e due annotati qui che vorrei lasciare andare a voi. Lasciare a voi. E ora, appena prima di farlo, preghiamo solo un momento di nuovo. Padre, preghiamo che tu prenda la tua parola. La tua parola è verità. E la Bibbia dice, Gesù parlando disse: la parola è un seme che un seminatore ha seminato. Ora comprendiamo che se un seme è un buon seme, è germinato. E se quel seme è stato portato, il suo proposito nella volontà di Dio, allora lascia un seme germinato. E quando Gesù era sulla terra, egli era quella vite. E il seme che egli seminò era la sua parola, e sappiamo che è germinata dalla sua stessa vita. E sappiamo che un seme, quando cade nel giusto tipo di terreno, non su rocce, senza radice, non fra spini e cardi, quello lo soffocherebbe in poco, ma su buona fede, ricca, fertile. Ogni seme porterà del suo tipo. E sappiamo che ogni seme o promessa di Dio porterà del suo tipo quello che ha promesso, se arriva al giusto terreno. Il terreno che è preparato, pronto. Tutte le rocce sono state buttate fuori, e le radici, e l'amarezza, e l'egoismo, e l'indifferenza, e la gelosia, è stato tutto estirpato. Quella radice di amarezza che sorge, che a volte deturpa così tanto la cosa che Dio sta cercando di fare. Preghiamo Dio che quello non sia fra noi, ma che la buona parola trovi del buon suolo in costoro. E mentre seguiamo questo grande patriarca Abramo nella lezione stasera, possiamo trovare la nostra posizione sapendo che siamo figli di Abramo per fede in Cristo. E poi ottieni gloria al tuo stesso nome e onore, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Rivedremo un po' indietro stasera per la lezione di cui parlavamo ieri sera. E quello era che abbiamo trovato Abramo all'inizio in Genesi, il 12° capitolo, veramente il suo nome venne pronunciato nel 12° capitolo, quando suo padre scese da Babilonia e dimorarono in Ur, e questa è la terra dei Caldei. E poi abbiamo trovato anche che Dio chiamò Abramo, solo un uomo comune di nome Abram, non era neanche Abramo, e Sara, Sarai. Sara non era ancora Sara, quindi troviamo Sarai e Sara erano due nomi diversi, e Abramo e Abrahamo erano due nomi diversi. Ora troviamo che in quello abbiamo portato ieri sera fino alla conferma che Dio gli ha confermato il patto, come avrebbe dimostrato ad Abramo che avrebbe mantenuto la sua promessa. Si trova in questo 15° capitolo di Genesi. Ecco come Abramo fu chiamato fuori la sera per uccidere un vitello o una giovenca, e una capra e un montone. E siamo entrati in quello ieri sera, come le due femmine, il maschio, e poi le due colombe, o un piccione e una colomba, che sono della stessa famiglia. Abbiamo preso la rappresentazione di questo, che quello ha sempre rappresentato la guarigione. Qualcosa non cambia mai. La guarigione è sempre stata per fede, ma l'espiazione certamente fu divisa da una vita animale in una vita umana. Ora, dal Vecchio Testamento, quando l'adoratore veniva col sangue, Dio incontra le persone solo sotto il sangue versato. L'unico luogo in cui egli l'ha mai fatto lo farà. Egli non vi incontrerà mai col vostro credo, non vi incontrerà mai con la vostra istruzione, vi incontrerà sotto il sangue. Quello è l'unico posto. Tutto Israele adorava sotto il sangue. E là allora troviamo cosa? In passato, nella storia di quello come un patto veniva fatto dalle persone, e lo troviamo nel simbolo orientale, nei modi diversi in cui facevano un patto, come facciamo oggi stringendo le mani e così via, e diciamo approvalo. E i giapponesi lanciano sale uno sull'altro come un patto. E nel viaggiare attorno al mondo, e trovate che gran parte del mondo è ancora nella stessa condizione in cui era in passato, in quei giorni, specialmente nei paesi orientali, nell'est. La vostra Bibbia diventa un libro nuovo se andrete mai ad est, indietro a Gerusalemme, Palestina e quei luoghi. La Bibbia è scritta e siamo persone inglesi qui, e la gente occidentale cerca di comprendere un libro inglese, e quindi è una cosa molto difficile. Se andate là in quei luoghi trovate matrimonio e tutto, è proprio esattamente nel modo in cui lo facevano al tempo di Cristo. Molte cose là non sono cambiate affatto, nelle loro usanze, i modi. Ed ora noi in questo troviamo che quando fecero questo patto in quei giorni, loro disegnavano su un pezzo di pelle di pecora, o o pelle. E poi uccidevano un animale e rimanevano fra i pezzi e lo tagliavano, questo loro patto, e lo strappavano in due così, e quando si riunivano questo doveva combaciare esattamente con lo stesso, dovevano congiungersi pezzo per pezzo, così non poteva essere duplicato. Quindi allora troviamo che nella nostra lezione ieri sera troviamo ciò che Dio ha fatto per dimostrare ad Abramo il suo patto. Ora Abramo, la promessa fu fatta ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui. Non solo ad Abramo, ma alla sua progenie. Ora la progenie naturale di Abramo era Isacco, ma la progenie spirituale della fede di Abramo era Cristo. Non tramite Isacco tutto il mondo fu benedetto, ma tramite Cristo, la progenie regale, tutto il mondo fu benedetto, perché egli morì per tutto il popolo, tutte le nazioni, tutti i popoli. Ora, vediamo anche in questo patto che là egli ha mostrato cosa avrebbe fatto, come Dio avrebbe lacerato Cristo Gesù e il corpo fu risorto e siede alla destra di Dio e alla maestà in alto e lo Spirito di Cristo è stato portato sulla terra. Ora, se avessimo tempo potreste dimostrarlo, ogni cosa ciò che dice una parte della Scrittura va attraverso tutta la Bibbia. Se non lo fa, allora c'è qualcosa di sbagliato. Il vecchio era solo un'ombra del nuovo, prefigurandolo. Allora, se prendete l'ombra potete dire piuttosto bene cos'è il nuovo, quindi ecco dove egli era e sarà. Ora, questo Spirito di Cristo è tornato sulla Chiesa esattamente adempiendo di nuovo Giovanni 15, dove disse: io sono la vite e voi siete i tralci. E poi di nuovo Giovanni 14, 12: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Stesse opere, stessa cosa, lungo tutta la Scrittura. Se dimorate in me e la mia parola in voi, chiedete ciò che volete e vi sarà fatto. Molte cose che Cristo, ancora un po', il mondo non mi vedrà più. Il mondo, là la parola la greca è cosmos, che significa ordine mondiale, non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete. Perché io è un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo, rendendo Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli rimane, egli è risorto dai morti, il mondo, l'incredulo non mi vedrà, non lo riconosceranno, ma il credente lo riconoscerà perché egli è lo stesso Gesù che è sempre stato, non è cambiato, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed ora, e quella parola, molte persone cercano di renderla come se non fosse ispirata. Ora, voglio dire qualcosa ora qui che mi è appena venuto in mente. Io non credo che il pulpito sia fatto come posto per barzellette. Questo non è un posto per scherzare. Questa è la sincerità. E mentre vediamo apparire il giorno del Signore, dovremmo essere ancora più sinceri. Ma mi è stata detta una storia tempo fa di un giovane tizio che... Questo è stato a Boston. E lui era andato via, aveva una brava madre all'inizio per iniziare la storia. La madre di certo sapeva che suo figlio aveva una chiamata nella sua vita per servire il Signore. E quello avrebbe aiutato ogni madre, dovrebbe ogni vera madre sapere che il proprio figlio, che Dio gli ha onorati con un figlio che avrebbe predicato il Vangelo, quello dovrebbe essere un pregio per la vita di ogni madre. E così la povera madre, cercando di fare tutto ciò che poteva, l'aveva mandato a scuola e a un seminario per ricevere la sua laurea in lettere. E così, mentre era lontano, la madre divenne seriamente malata. E così, e come farebbe ogni cristiano, chiamarono il dottore, e il dottore aveva una doppia polmonite, e il dottore cercò tutto quello che poteva fare per lei, per controllare la polmonite, e non c'era nulla. Le aveva dato medicine di solforo, penicillina e così via, e per uccidere il germe. E non fece effetto. La madre peggiorò continuamente, così mandarono a dire a suo figlio, che era giù a Asbury, Kentucky, all'università Wilmore, di venire a vederla perché sarebbe morta. E poi, il mattino dopo, quando il ragazzo stava preparando a partire, ricevettero un telegramma: tua madre sta molto meglio, aspetta un'ulteriore chiamata. E circa un anno dopo, la donna ebbe il privilegio di vedere suo figlio e lui tornò a casa in vacanza e in permesso dalla scuola e disse: Madre, ho sentito che ti sei rimessa bene dopo che avevano avuto un breve tempo di comunione come avrebbe fatto un figlio e la madre. E disse, io non ho mai compreso proprio che medicina ha cambiato il dottore per fare in modo che i tuoi problemi migliorassero così velocemente. E le disse, figlio, non è stato quello. E disse, sai dov'è? Dove c'è quella piccola missione qua giù per la strada, quelle persone laggiù che... E disse, sì, me lo ricordo. E disse, c'è una signora che ha detto di essersi sentita guidata a salire qui e chiedermi se il pastore poteva venire a pregare per me. E così gli ho detto che sarebbe andato bene. Così disse, è venuto il pastore, ha letto dalla Bibbia, se qualcuno di voi è malato, chiami gli anziani, si è unto con olio, si preghi per loro, la preghiera di fede salverà il malato. E disse, sai, l'ha letto dalla scrittura e ha pregato per me, mi ha unto con olio. E il mattino dopo stavo molto meglio, al punto che il dottore mi ha lasciato mettermi a sedere un paio di giorni dopo stavo bene. E bene disse, oh, lode al Signore, disse, figlio, dovresti... Lui disse, madre, inizi a agire come quelle persone. E disse, ascolta, madre, disse, abbiamo appreso a scuola che da dove ha letto lui la seconda scrittura che ha letto era in Marco 16, dove questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Disse, la sua scuola abbiamo appreso che Marco 16 dal 9 versetto in poi non è ispirato. E vedi, quelle persone non sono andate a scuola, la maggior parte di esse laggiù non sono istruite, è un tipo di persone illetterate. Disse, loro hanno buone intenzioni senza dubbio, ma disse, abbiamo appreso a scuola che dal 9 versetto in poi quello è stato aggiunto, forse dal Vaticano qualcosa, ma disse, perché quella parte non è ispirata. E la piccola madre fece uscire un grandissimo alleluia e così disse, lui disse, madre, va bene, cosa ti fa dire quello? E disse, stavo solo pensando, figlio, che se Dio può guarirmi con la parola non ispirata, cosa può fare davvero con quella che è davvero ispirata? Così come le altre promesse. Chiedete qualsiasi cosa nel mio nome e io la farò. Se dite a questo monte, spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che avverrà ciò che avete detto, potrete avere ciò che avete detto. Quando pregate, credete di ricevere quello che avete chiesto e vi sarà dato. Vedete, è tutta ispirata, ogni parte di essa. Quando Morris Reed, uno studioso davvero bravo, è venuto a casa mia, ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, è caduto su un piccolo tavolino da caffè in casa, mi ha detto, fratello Brana, comprendo che tu sei un battista, e ho detto, ebbene, sono stato ordinato la chiesa missionaria battista da ragazzo, ma non ci appartengo più, e ha detto, ebbene, che cosa sono questi pentecostali con cui vai in giro? Ho detto, beh, sono persone come te e me. Ha detto, ebbene, ascolta, adesso pensi che quello che hanno lo Spirito Santo? Ho detto, certo. Ha detto, ebbene, tutto calciare, battere piedi, gridare. Ho detto, ebbene, devono far uscire il vapore dal fischietto, se non lo mettono in funzione non farà girare le ruote. Ho detto, tu solo portali sempre ad apprendere di cosa si tratta invece di smorzarlo in quel modo. Mettilo all'opera, fede, fuori per strada e cercare di portare dentro persone nel regno di Dio. E ha detto, ebbene, li ho visti fare tutto quello. E ha detto, ti dirò presto qui. Ha detto, un bravo ragazzo dall'India. Ha detto, ha ottenuto la sua istruzione, i suoi studi. Ha detto, e quando andai per la partenza a portarlo sull'aereo, per metterlo sull'aereo per ripartire l'oltreoceano, gli ho detto, figliolo, ora hai ottenuto la tua istruzione, torna dalla tua gente, penso abbia studiato, penso elettronica. Allora ha detto, disse, quando si avviò, disse, perché non dimentichi quel vecchio profeta morto Maometto e prendi nel tuo cuore un vero Gesù Cristo risorto? E lui disse, signore, voglio chiederle qualcosa. Ora ricordate, questa è una delle più grandi scuole della Bibbia, scuole fondamentali, questo tizio era uno dei loro insegnanti. Ha detto, cosa in più potrebbe fare il suo Gesù per me di ciò che può fare il mio profeta? Ha detto, ebbene, ha detto, il mio Gesù può darti vita eterna. Ha detto, bene, il Corano promette la stessa cosa, il Corano è la Bibbia musulmana, sapete. E disse, promette la stessa cosa. E ha detto, ebbene, ha detto, sì, io, ha detto, sa, il Corano non ci ha promesso nulla, Maometto non ci ha promesso nulla se non la vita dopo la morte. Ha detto, Gesù ha promesso a voi insegnanti che questi segni e prodigi avrebbero seguito. Ha detto, è quello che ha detto Gesù. E ha detto, vogliamo vederlo fare. Vedere voi insegnanti produrre ciò, pensateci. Mi ha detto, bene, allora ho detto, ho compreso che non avevo incontrato uno sprovveduto. E so uno che sapeva quello di cui parlava, poteva contrapporsi a ciò, ma quello è un buon modo per farlo. Lasciate che il nemico vi salti addosso così una volta e non saprete dove andare, vedete? Così ha detto, ho compreso che non era uno sprovveduto. E ha detto, bene, ora guarda qui, Gesù è risorto dai morti. Ha detto, lo ha fatto? Ha detto, avete avuto 2000 anni per dimostrarlo e quasi neanche 2/3 della terra hanno mai sentito di lui. Allora, cos'è che non va con voi, gente? Ha detto, lasciate che Maometto risorga dai morti e il mondo intero lo saprebbe in 24 ore. È così. Vedete, hanno un cavallo là alla sua tomba, l'ho visto. Cambiano le guardie circa ogni 4 ore, aspettando ancora che lui risorga. Là in simbolo, venendo su un cavallo bianco, vedete, per conquistare il mondo. E così ha detto, lasciate che risorga dai morti, il mondo intero lo saprà. Ha detto, ebbene Gesù è risorto dai morti, ha detto, il tuo profeta è nella tomba. Ha detto, come sa che egli è risorto dai morti? L'insegnante ha detto, egli è nel mio cuore. Ha detto, anche Maometto è nel mio cuore, Signore. Ha detto, ma io ho gioia e pace. Ha detto, Signore, l'islamismo può produrre proprio tanta psicologia quanto può il cristianesimo. E lo fanno, dovreste sentirli acclamare e gridare, è così. Produce proprio tanta psicologia quanto può il cristianesimo. Ha detto, ebbene, cosa intendi quando hai detto che Gesù ti ha promesso tutte queste cose? Ha detto, immagino ti riferisca a Marco 16. Ha detto, sì, è una di quelle, non del tutto, ma è una. Gesù ha detto, le ultime parole che egli ha detto alla sua chiesa, andate in tutto il mondo, vedete, e predicate il Vangelo, e questi segni accompagneranno il credente, quanto a lungo tutto il mondo, ogni creatura. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Le ultime parole che ha detto, secondo la vostra scrittura, ha detto, ebbene, vedi, ha detto, quello proprio, ha detto, vedi, quella parte non è ispirata. Ha detto, non lo intendeva davvero, quello non era. Ha detto, non è ispirata? Ha detto, che genere di libro legge lei? Ha detto, tutto il Corano è ispirato. È una sconfitta della debolezza della teologia, una teologia fatta dall'uomo, che non ha lo spirito per alzarsi e affrontare la cosa. Come i ragazzi ebrei dissero, il nostro Dio è capace di liberarci dalla fornace ardente, ma ad ogni modo non ci chineremo a questa immagine. Ci servono parole, persone con coraggio. L'uomo che ha creduto a Dio è sempre stato coraggioso, ha creduto nel soprannaturale, l'uomo che ha creduto a Dio. Il signor Reeder ha detto, ho lasciato subito la stanza, fratello Branham, in fretta, sono uscito così e non potevo rispondere all'uomo. Ho detto, mi sono proposto in cuore di venire a vederti dopo quello e chiederti in merito a cosa fosse tutto ciò. E ha detto, eccomi qui. Ha detto, se lo Spirito Santo, ha detto, fratello Branham, mia madre mi ha mandato a scuola, ha detto, quando ho ottenuto la mia laurea in lettere, pensavo fosse esattamente, ha detto, so cosa intendi. Ha detto, poi un giorno ho ottenuto la mia laurea in lettere, proprio là avrei trovato Cristo, e non c'era là. Quando ho ottenuto il mio dottorato, ho detto, ho abbastanza lauree, laurea onoraria da ricoprirti le pareti. E dov'è Cristo in tutto ciò? Ho detto, chi sono io per dire che gli insegnanti sono nell'errore? Ma non è quello che ci è stato insegnato, è la persona, Cristo, che devi conoscere. Ora, l'uomo tiene grandi campagne ovunque, e là il dottor Livey, un mio buon amico, è anche amico suo e sta avendo grande successo pregando per i malati e tenendo grandi campagne di guarigione perché quell'uomo ha creduto. Ora vedete, lo spirito che era in Cristo, il corpo, Gesù, che era Dio Emanuele, lo Spirito Santo, Dio, scese in Cristo ed egli fu reso Dio con noi. E poi egli era, quello era per redimere noi, il suo sangue versato. Ora nel Vecchio Testamento, quando l'adoratore veniva e imponeva le mani sulla sua offerta e tagliava la gola del sacerdote, lo faceva o sacrificava, l'adoratore teneva il sacrificio con le sue mani e sentiva il lacerarsi della carne, il piccolo agnello morente, la sua piccola lana bagnata dal proprio sangue, tutte sulle mani del credente e così via, veniva raccolto nel bacile per essere arso là sull'altare. Il credente si rendeva conto che lui avrebbe dovuto essere stato quello a morire per il peccato, ma l'agnello stava morendo al suo posto. Ora, ma la vita che era in quel sangue non poteva tornare sull'adoratore, perché era il sangue di un animale che non ha anima. Ma quindi c'era del continuo un ricordo del peccato. Ma ora, Gesù, essendo Emanuele, allora la vita di Dio era in lui, e così torna indietro non solo la vita di un uomo, ma Dio stesso, nella forma dello Spirito Santo, torna e vi rende figli e figlie di Dio. Allora siete figli e figlie. Quando sentite la lacerazione, le sofferenze della punizione che Gesù ha dovuto subire, deriso sul ministero chiamato un'opera del diavolo, Belzebù, deriso e preso in giro dalle guide religiose, rifiutato e gli è venuto dai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto, e le cose che ha attraversato, e poi dover sacrificare la sua vita sulla croce per redimere quello che Dio ha preconosciuto, redimere e riportare al posto da dove esso è caduto. Allora Dio l'ha fatto per poter rimandare ora lo Spirito Santo sulla Chiesa, affinché esso, la gente, i credenti, è solo per i credenti, non è per gli increduli, non lo vedranno mai, sono morti dall'inizio. Guardate quei farisei, quando videro Gesù compiere lo stesso segno che era supposto essere il segno messianico. Guardate Pietro, ora lui credete, e Natanaele lo credete all'istante. La donna al pozzo lo credete, il cieco Bartimeo, tutti quelli che lo ricevettero lo credettero, ma quelle guide si trovarono là e dissero: è Beelzebù, uno spirito malvagio, qualche tipo di finzione o trucco. Gesù disse: voi lo dite contro di me, io vi perdonerò, il sacrificio non era stato fatto, ma quando lo Spirito Santo verrà a fare la stessa cosa, una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Perché non potevano crederlo? Gesù disse: siete dal padre vostro il diavolo e farete le sue opere. È corretto. Credere la parola e ricevere la parola e farla diventare vita. Ora là Dio mostra come avrebbe confermato questo patto. Deve essere in quel modo. La Chiesa, non un'organizzazione, non una denominazione, ma l'individuo e Dio sono diventati lo stesso Spirito. Quello è lo scopo di Dio. Al principio Adamo ed Eva erano lo stesso Spirito. La Bibbia dice in Genesi 1:27, all'immagine di Dio diede uno spirito, all'immagine di Dio egli li creò, e li creò maschio e femmina, in forma di spirito che era in Dio. E da Adamo doveva prendersi cura della terra, proprio come lo Spirito Santo è supposto guidare la Chiesa ora. E tuttavia l'uomo non era in carne, ed era sia maschio ed era anche femmina, perché è lo stesso Spirito. Poi Dio creò l'uomo dalla polvere della terra e l'ha reso in forma di animale, perché ora siamo animali, lo sappiamo. Siamo mammiferi, ed è un animale da sangue caldo, e siamo in quell'immagine di vita animale. E poi Dio prese una costola da Adamo, non una donna, è un prodotto derivato dall'uomo, non esattamente la creazione originale. Egli prese una costola, ha separato il fisico e ha preso lo spirito femminile da Adamo e l'ha messo in Eva. Ecco l'uomo e la donna. E quando escono da quei ruoli, sono fuori dalla loro giusta posizione. C'è una perversione da qualche parte. Quando una donna vuole essere mascolina o un uomo vuole agire in modo femminile, c'è qualcosa di errato da qualche parte, sono fuori dalla loro giusta condizione. Lo notiamo in Rebecca e Isacco, trattandosi di relazione di sangue. Vedete, ma ora quello simboleggiava la progenie naturale di Israele, ma per fede Cristo venne sulla scena, che non è nel naturale, come il segno che c'era il sangue sulla porta dello stipite giù in Egitto. Non importa quanto circonciso, quanto patto avessero, il segno doveva essere mostrato o il patto era annullato. Certamente quando vedrò il sangue andrò oltre a voi. Ora il segno non è il sangue, è la vita che era nel sangue, lo Spirito Santo. E quello, non mi importa quanto siate religiosi, se non avete ricevuto lo Spirito Santo perirete. Quello è l'unico modo, non c'è altra scrittura per fare altro, solo tramite quello. Non contristate lo Spirito Santo di Dio tramite cui siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30. Notate, ora, torniamo indietro, poi quello mostra che Adamo ed Eva erano uno, per iniziare. Marito e moglie erano supposi essere uno. Ora, ma quando si sono separati, allora, nella carne, fu là che Eva cadde. Cadde perché? Per non credere alla parola. Ogni fase di essa. Alcune persone possono prendere parte alla parola, ma non il resto. Deve essere tutto là, vedete? Vedete? Lei solo dubitò una fase di essa. E se tutta questa malattia e problemi che ora abbiamo sono venuti da una donna che ne ha dubitato una fase, come torneremo indietro con qualcosa di meno che crederla tutta o accettarla tutta? Quello era loro, erano fortificati da quella parola. Quando si separarono in carne, caddero. Lei cadde per la parola. Lei, osservate, cosa stava cercando? Proprio così tante persone oggi vogliono una via migliore, con più stile, una via più facile. Non vogliono affrontare la cosa che sta posta davanti a loro. E se lo fanno, saranno messi fuori dalle loro organizzazioni, dati per scomunicati, senza pensarci. Non sapete che tutti gli uomini parleranno male di voi falsamente per amor mio? Gioite e siate estremamente felici, perché è grande la vostra ricompensa in cielo, perché così hanno perseguitato i profeti che erano prima di voi. E tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù patiranno persecuzioni. Ora, cos'altro vogliamo che egli dica? Migliaia di parole, potremmo. scritture che si riferiscono a questo scorrerebbero da Genesi e Apocalisse, poiché tutto quello che abbiamo oggi è iniziato in Genesi, nel capitolo del seme, tutta l'incredulità e tutto è iniziato proprio qui, la Chiesa è iniziata proprio là, tutto è iniziato là, sono come due viti che crescono e una imita l'altra e salgono proprio quasi uguali, come Moab e anche Mosè. C'era Israele, piccolo, nessuna denominazione, nessuna nazione affatto. E avevano lo stesso sacrificio qui a Moab, una buona denominazione, tutti i loro dignitari uscirono, offrirono lo stesso sacrificio, cercando di... il loro vescovo lassù, Balaam, scese per maledire quello che Dio aveva benedetto. Pensavano, questa gente rinnegata non hanno neanche una chiesa a cui appartenere, come dire, sono solo dei vagabondi. E gli disse, ma mancarono di sentire il grido del re nell'accampamento, mancò di vedere quella guarigione divina accedere là tramite quel serpente, la roccia percossa per dar loro vita, il grido del re nell'accampamento. Quel vescovo accecato mancò di vedere quello. Fondamentalmente però era tanto giusto quanto lo era Mosè. Sette altari, sette sacrifici, offrì persino un montone parlando della venuta di Cristo. Ma a Dio non serve nessuno che lo interpreti. Egli è suo stesso interprete, egli fa la promessa, poi la porta a compimento e quella è l'interpretazione. Nessuno deve interpretarla. Dio non lo chiede a nessuno, la Bibbia non è di personale interpretazione. Tutti cercano di dire che significa questo, quello. Lasciate che Dio parli da se stesso, egli è colui che lo compie, egli è colui che ha fatto la promessa e la sostiene e lo fa per i credenti. Ma gli increduli non ricevono nulla, non è per loro, sono morti per cominciare, non sono mai stati neanche rappresentati, non c'è niente in loro. Sono gusci morti. Non volete essere così, siete riempiti di spirito. Notate, egli separò Eva e Adamo e lei cadde. Adamo andò con lei. Ora, Adamo non fu sedotto, Eva fu sedotta, ma Adamo, il primo Adamo, anche lui era figlio di Dio e uscì fuori a motivo dell'amore di Eva, per cercare di riportarla indietro perché la amava. Cristo fece la stessa cosa per redimerla di nuovo. Per cosa? La parola. Cosa causò la caduta? La parola. Il non credere alla parola, tutta la parola. E Cristo venne affinché potesse diventare uno di noi, la sua vita in noi, per continuare la parola. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. La stessa ieri, oggi e in eterno. Lo stesso Dio. Ecco perché egli è venuto per farlo. Ora troviamo nella conferma, sia redenti a se stesso, redimere i figli erranti che si sviarono in questi mortuari e tornare di nuovo alla parola identificata. Ora quei giudei, quando venne Gesù, potevano dire, abbiamo la parola, qui c'è quello che disse Mosè, siamo discepoli di Mosè. Gesù, a solo 12 anni, discuteva con loro. E poi vedete, ecco cosa fa l'uomo adesso. Ma Gesù disse, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Perché le opere che il Padre mi ha dato da fare e se testimoniano chi io sono. Qualsiasi uomo che è mandato da Dio, Dio testimonia delle opere che gli ha ordinato di fare. E se non lo fa la Scrittura, se non lo sostiene, lasciatelo stare. Persino nel Vecchio Testamento. Avevano un modo di sapere se fosse vero o meno. Li facevano scendere un sognatore o uno che profetizzava o chi mai fosse, li portavano giù all'Urim Tumim. Quella era una luce soprannaturale. Dio è sempre soprannaturale, opera nel soprannaturale. Finché là c'è un Dio, c'è il soprannaturale, se è Geova Dio. E quando non importa quanto suonava bene il sogno, se non rifletteva su quell'Urim Tumim, quello era sbagliato. Ora, il vecchio sacerdozio di Aaron era abolito, ma abbiamo ancora l'Urim Tumim. Questa è la rivelazione di Gesù Cristo, rivela Lui in questa parola. Ed ogni cosa contraria a quella parola non è Dio, contraria ad essa. Ma Dio parla per se stesso e li identifica se stesso con la sua parola. Ecco dove Gesù sconfisse Satana, sta scritto. Allora ecco Satana tornare svolazzando ancora e disse, sì, sta altresì scritto. Ma quella volta quando venne colpì un voltaggio enorme, quella volta gli bruciò le ali. Saltò via da là allora e disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vattene via da me, Satana! Vedete? E notate cosa avvenne. Dio ha sempre identificato se stesso tramite la sua parola promessa. Ora, se quei farisei avessero guardato indietro, Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Quello era nella Scrittura.
Ma non sorprende che Gesù ringraziò il Padre e disse: «Ti ringrazio, Padre, tu hai nascosto questo dagli occhi dei savi e degli intendenti e l'hai rivelato a fanciulli come avrebbero appreso». E gli parlò a Pietro in quel giorno, quando scesero, quando gli disse: «Chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sono?» Uno di loro dice: «Tu sei Elia», uno dice: «Tu sei Mosè», e uno dice: «Sei Mosè», e così via. Ma quella non è la questione. Ho chiesto a voi. Disse: «Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente». E disse: «Tu sei benedetto, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, non l'hai mai preso in seminario, non te l'hanno insegnato, ma una rivelazione. Oh, ma su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa». La rivelazione o l'identificazione di Gesù Cristo. E gli disse: «Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi». Ora, continuiamo a viaggiare. Lo troviamo, ora andiamo al 17° capitolo. Lo troviamo nel 17° capitolo, dove apparve ad Abramo dopo la conferma di questo, mostrando quello che avrebbe fatto. E ora ricordate, lo Spirito viene su, e lo Spirito che è nella Chiesa, la vera Chiesa, fedele Chiesa, la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, lo Spirito che è in loro, è su, lo stesso Spirito è su Cristo, no, con una promessa: le opere che faccio io le farete anche voi. Ricordate, una volta la crocifissione, appena prima di essa, misero uno straccio attorno al suo volto e lo colpirono sulla testa con una canna e dissero: «Ora, se tu sei figlio di Dio, cioè, tu sei un profeta», mi dicono, «profetizza, profeta», si passavano il bastone, «dici chi ti ha colpito». Vedete quel diavolo? Vedete? E disse: «Comprendo che tu sei un grande operatore di miracoli, muta queste pietre in pane, lascia che ti veda farlo. Io ti crederò se tu lo farai. Muta queste pietre in pane, io lo crederò se lo farai». Un uomo mi ha detto non molto tempo fa, ha detto: «Se puoi mostrare una persona che è stata guarita con la dichiarazione di un dottore», disse: «Oh, misericordia, uomo, taci, bontà divina, ti porterò dottori a centinaia». Disse: «Ho $1,000 che ti aspettano se lo farai». E ho portato i dottori con i casi e lui disse: «Bene, il denaro è...» E disse: «Voglio quel denaro per un'offerta missionaria». E disse: «Mandare qualcuno che creda al Vangelo, oltreoceano». Disse: «Bene, lasciami prendere una ragazzina e io e i miei fratelli staremo attorno e le taglieremo la mano. Poi tu guariscila proprio qui davanti a noi e ti crederemo». Dissi: «Ti serve la guarigione mentale». È esattamente giusto. Un uomo così posseduto dal diavolo, lo stesso che disse: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei, scendi dalla croce. O quando la stessa Bibbia disse che egli doveva stare appeso alla croce. Caiafa disse: «Egli ha salvato altri, se stesso egli non può salvare», non sapendolo, ma il più grande complimento che gli mi sia mai stato fatto: se egli avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare altri. E gli dovete dare se stesso. Certo, egli sapeva chi lo aveva colpito, ma non faceva il buffone per il diavolo. Dio non è un buffone, egli non fa il buffone per il diavolo. Le sue opere sono mandate per quelli che credono, non per fare i buffoni. Notate, egli gli apparve qui quando aveva 99 anni ed egli gli apparve nel nome di Dio Onnipotente. Il nome là, nell'ebraico, è El Shaddai. Ora, Dio ha 7 nomi composti, redentivi, lo sappiamo, e non potete separarli da Cristo. Non potete separarli, Cristo ha adempiuto ognuno di quei nomi compositi. Redentivi, lo credete? E li credete che egli è Geova Jaira, il sacrificio provveduto dal Signore? Allora che ne è di Geova Rafa? Il Signore guarisce ogni tua malattia. E se quello non era applicato a Cristo, allora egli non era Geova Jaira. Quindi non potete separarlo, l'intera cosa è avvolta insieme, ed eccovi là. Non potete, poteva essere Geova Rafa senza essere Geova Jaira, egli non può essere Geova Jaira senza essere Geova Rafa. Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Non c'è discussione in merito a quello. Ora qui troviamo, egli appare nel nome di Shaddai, l'Onnipotente. E veramente la parola Shad, S-A-H-D, A-D, alcuni la pronunciano Shade. Shad significa seno, come il seno di una donna. Ed egli gli apparve nel nome di El Shaddai, che è al plurale, petturuto. Io sono il Dio petturuto. Abramo, 99 anni. Cammina davanti a me, sì, perfetto, credi la mia parola, solo continua a credere, ho promesso 75 e eccolo, sono stati 24 anni ora da quando ti ho fatto la promessa. E quale conforto dovrebbe essere stato per un uomo anziano, 99 anni, e tutta la sua forza finita, ed ecco Dio che sta davanti a lui e disse: «Io sono El Shaddai, sono il Dio petturuto». Amen. Trai forza da me. Io sono la tua forza. Come il Nuovo e Vecchio Testamento, il Dio petturuto. Sono il Dio petturuto. Trai la tua forza da me. Come un bambino quando è malato, si agita, malato, debole, si appoggia al seno di sua madre e trae la sua forza di nuovo dalla madre allattando. In altre parole, Abramo, non sei altro che un bambino per me. 99 anni di età, non è trascorso neanche un momento. Ricordate soltanto Gesù, è stato crocifisso proprio ieri, 1000 anni sulla terra. Sulla terra sono solo un giorno presso Dio. Vedete, proprio come egli sia stato crocifisso ieri. E notate, sono El Shaddai. Tu sei il bambino piccolo, debole, ma appoggiati al mio petto, alla mia promessa, e trai la tua forza nutrendoti di me. Sono il creatore che ha posto i cieli e la terra, ha posto le stelle là fuori. C'è qualcosa di troppo grande per Dio? Sono El Shaddai e tu sei mio figlio. E sebbene sei debole, io ti farò diventare in quel modo solo per far vedere cosa farai in merito a ciò. Ti renderò un esempio per le persone in seguito, affinché l'uomo creda alla mia parola. Io la difenderò. Non importa cosa servirà, quanto a lungo lo farò. Io la difenderò. El Shaddai, trai la tua forza da me. Oh, dite, se potessi credere, egli è ancora El Shaddai. Egli è ancora il Dio Petoluto, Nuovo e Vecchio Testamento, solo trai la tua forza da esso. E ho tutto ciò di cui ha bisogno. Il bambino è impotente, deve trarre la sua forza dalla sua madre. Quello è l'unico modo in cui può ottenere la sua forza, quello è l'unico modo in cui un credente può ottenere la sua forza, e trarla dalla parola di Dio. Quella è la sua forza. Dio gliel'ha promesso, sostenetela e credetela. E non solo il bambino qui è rappresentato quando è malato, si agita, la madre può porlo al suo seno e lui inizia a nutrire di nuovo la sua forza, è soddisfatto quando si nutre. Ecco com'è con il vero figlio di Dio. Non importa cosa dice lo scettico, qualsiasi cosa creda, se lo credete davvero, Gesù non può mentire. Siete soddisfatti che vi viene rivelato. Avete la promessa e niente la fermerà. Su questa roccia edificherò la mia chiesa. Vedete, spirituale, parola di verità rivelata. Mentre aspettate, riposando nella fede, prendete la promessa di Dio. Ti credo, Signore. Hai promesso di darmi il battesimo dello Spirito. Mi affido alla tua in fede, la mia fede che ho in te, la trago dalla mia fonte, per la mia salute, dalla tua fonte, la parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma dal seno di Dio nutrirà la sua forza. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio riceverà la sua forza come egli viene dalla bocca di Dio, la parola. Come Abramo. Abramo riposava. Ora, lui aveva vissuto con Sara da quando lei era una ragazzina, era sua sorellastra. E lui viveva con lei e l'aveva sposata. E lei era sterile, non aveva figli. Ed ecco qui ancora, lei è già, se lui ha 90, 99, lei ne ha 89, 89 anni d'età. Ma Abramo riposa nella fede della mia parola. Ti prometto, io lo farò. Sono El Shaddai. Sono il Dio Petoluto per i miei figli che credono. Se non vuoi nutrirti, ebbene allora non dire nient'altro in merito, vedi? Ma se sei un figlio, ti nutri, riposi ogni promessa. Notate, la vera fede si poggia sulla solida roccia della promessa della parola di Dio. Non si smuove. La vera fede è ancorata come nella stella polare. La stella polare è il punto fermo di ogni navigante. La bussola gli indica solo quella stella polare. E Dio, la parola, è la stella del nord di ogni cristiano. Se sei perduto, lo Spirito Santo è quello che te lo indica. Non indicherà nient'altro. Ogni altro ismo e così via, e il cristianesimo mescolato in esso, qualsiasi cosa possa essere, è come il mondo, si muove, cambia quelle stelle, ma non può cambiare la stella del nord. E nemmeno qualcosa può cambiare la parola di Dio. Ancoratevi, rimanete con essa. Ora, la vera fede non si smuove per credi e dottrine fatte dall'uomo e incredulità, rimane proprio con la parola, la vera fede della parola. E dove potete mettere la vostra fede su qualcosa oltre la parola? Se Dio l'ha detto, tenete il vostro dito in essa, è vera. Non si smuove. È tratta dal libro Petoluto di Dio, la Bibbia, i suoi attributi, quello che ha promesso, quello che Egli ha promesso, quella è la sua parola, la parola produce se stessa, deve essere un pensiero prima di una parola, poi la parola è manifestata, ed ecco da dove traete la vostra forza, credendo, perché il Creatore, credendo come Egli era, il Creatore che ha fatto il mondo, il Nuovo Testamento ha detto qui dietro, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. Stesso scopo, cos'era? Dubitavano Dio. Iniziarono malattie e problemi e Egli innalzò il serpente per cosa? Per la loro guarigione e per il loro perdono. Ecco cos'era. E il rame rappresenta il giudizio divino e Gesù era quel serpente giudicato. Certamente, la parola rame. Ora, dopo che Egli aveva confermato il patto gli era reso manifesto, da fede ai veri figli di Dio, la parola da fede, il pettoruto. Ciò fa loro qualcosa quando la parola o quando il patto è reso manifesto. Da fede ai veri figli di Dio. Ora, sappiamo, comprendiamo che in questo Egli era chiamato Elohim. Anche la parola qui nella traduzione significa Elohim, cercatelo. Siete certi? Elohim. Ed Elohim è l'onnisufficiente. Egli è El Shaddai, Elohim, il pettoruto, l'onnisufficiente. Egli non ha bisogno di nulla da nessun altro. Egli è la vostra onnisufficienza. Notate, lo stesso è testimoniato qui, notavo questo pomeriggio mentre studiavo in Giobbe. Giobbe, egli è chiamato Elohim. E Giobbe fu ridicolizzato, deriso. Come, che immagine di oggi? Ma Giobbe si poggiava sulla promessa di Elohim. Se anche i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, non di meno della mia carne, io vedrò Dio, che io stesso vedrò, confidando in Elohim. Non importa cosa avviene, venne sua moglie e disse, sembri miserabile, Giobbe, ed ecco avvicinarsi i suoi consolatori, ora, vedi cosa ti è successo, ragazzo? Ti ho detto che avevi torto sempre. Vedi cosa è successo? Molte persone piace farlo ricadere su persone così. Giobbe era l'uomo migliore del suo giorno. L'uomo migliore che Dio aveva sulla terra era Giobbe. Disse a Satana, non c'è nessuno come lui. Amen. L'hai considerato? Satana disse, sì, tutto gli viene facile per lui. Spezza quella difesa e fammela avere, farò in modo che ti maledica in faccia. Fece tutto ciò che poteva, ma non ci riuscì. Giobbe riposò in quella promessa. E i tizi si avvicinarono e dissero, ora dov'è tutto quel Dio di cui parlavi? Mm-hmm. Guardalo, tu credi che egli sia questo? Guarda cosa avviene ora. Ma egli ancora confidava in El Shaddai. Non importa persino se le sue vesciche si spezzavano, la sua vita se ne fosse come andata, era seduto su un mucchio di cenere, grattandosi le vesciche, sua moglie disse, perché non maledici Dio e muori? Disse, tu parli come una donna stolta. Oh mai, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Confido in Elohim. E sebbene egli distrugga questo corpo, i vermi della pelle lo divorino, pur nella mia carne vedrò Dio, che io stesso vedrò, i miei occhi lo vedranno e non un altro. E le risorse, in Matteo 27, quando risorsero i santi, uscirono ed entrarono, ma proprio entrarono nella città. Lo stesso simbolo di oggi. Aspetta ancora, confidando nella promessa. Notate, dopo che egli apparve in questo nome, il nome di Dio Onnipotente. Ora, Chiesa, ora possiamo prendere proprio un po' di dottrina qui. Potrebbe essere un po' contorta per voi, se non lo credete, quello sta a voi. Siamo proprio qui, dirò proprio ciò che penso. Avete il diritto di pensare ciò che volete pensare. Ma notate, ma tutte queste cose erano simboli, ombre, esempi, come la Bibbia disse che erano. Sono tutto quello. E questo è, Dio si occupa di Abramo nel viaggio, proprio come si occuperà della regale progenie di Abramo nel viaggio. Notate, egli si occupa dei giudei allo stesso modo, è tutto iniziato là, in quella promessa del patto, ogni nazione, ogni popolo. Notate, dopo l'apparizione in questo nome di Onnipotente Dio, e gli fu rivelato che egli era l'onnisufficiente, non aveva aiutanti, non gli serviva alcuno, alcun segretario. Egli era da solo Dio. Egli era Dio da solo. Ed egli apparve ad Abramo in questo nome, e mentre gli apparve in questo nome e Abramo riconobbe chi egli era, egli cambiò il nome di Abramo. Ora, egli è giunto alla pienezza del credere ora. Vedete dove è arrivata la Chiesa? Spero possiate leggere fra le righe. È arrivata al punto in cui egli gli ha rivelato chi egli era. E allora egli cambiò il nome di Abramo in modo che la promessa potesse essere adempiuta. Ora dite, non c'è nulla in un uomo. Allora perché ha cambiato il nome di Abramo ad Abram a Abramo? Perché ha cambiato il nome di Giacobbe da Giacobbe, soppiantatore in Israele, principe con Dio? Perché ha cambiato il nome di Saul in Paolo? Certo, il suo nome, certamente. E certamente significa molto. Lo fa certamente, se non ha il giusto nome, Dio lo cambierà se egli ti ha chiamato il Signore. Notate, e qui egli ha cambiato il suo nome da Abramo a Abrahamo, che significa padre di nazione, ha aggiunto HM, Abraham. E così egli fece questo in modo che la completa promessa potesse essere adempiuta. E ora il figlio, che era stato promesso così a lungo, poteva essere visto. O altrimenti essere rivelato. Quando egli cambiò il suo nome e dopo che riconobbe chi egli era, potrebbe aver pensato che c'era un gruppo di essi, ma riconobbe che egli era Elohim, solo Dio. Ma quando lo fece, allora egli cambiò il suo nome e disse: ora Abramo, non sarai più chiamato Abramo, ma Abraham. Perché un padre di nazioni ti ho reso, Abraham. Ora, egli è nella condizione ora. Egli è nella condizione dopo la rivelazione di chi egli è. Egli è ora nella condizione di vedere il figlio rivelato. Il figlio è pronto a venire per essere rivelato. Oh, figli di Abramo. Notate, egli cambiò il nome del suo messaggero. Proprio al tempo della fine, proprio per... erano 99, rimaneva un anno. Ed egli ha cambiato il suo nome da Abraham in Abraham, cambiando il suo nome, ha aggiunto HM, che significa padre. Egli doveva essere un padre di una promessa. Padre, promessa. Oh, se avete del discernimento spirituale, ascoltate, dopo la rivelazione del suo nome, di chi egli era, egli cambiò il suo nome. Ora, dopo la rivelazione, ora egli ha raggiunto la terra. Non c'è una compagnia di dei, ce n'è uno. Ora è il tempo per la rivelazione, perché il figlio che è stato promesso per essere rivelato alla progenie regale di Abramo, della promessa, guardate. Egli l'ha cambiato da Wesley, Battista, Presbiteriano, Pentecostale. Non so se dire questo o meno, non dovete crederlo. Ma spero mi perdoniate perché non voglio ferirvi, ma guardate, non c'è mai stato un messaggero per le chiese di Dio per tutta l'intera storia del tempo che abbia mai avuto una guida dalle riforme come le guide che abbiamo oggi, Billy Graham, giusto? Perché è andato in tutto il mondo, vedete? E notate, non abbiamo mai avuto un uomo, ogni riformatore, prendiamo Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, chiunque possa essere, Wesley, Lutero, non c'è mai stato un uomo con il nome che finisse in HM prima. L'unico messaggero che abbiamo avuto nell'epoca della Chiesa col nome che finisce in H-E-M, G-R-A-H-E-M, Graham. E Graham ha 6 lettere. E 6 è il numero dell'uomo, il giorno dell'uomo. L'uomo è stato creato in Genesi 1:26 nel sesto giorno. Ma 7 è il numero di Dio. Settimo giorno, Dio riposò. Non sei, mostrando questo G-R-A-H-M, sarebbe stato per la Chiesa che è nel mondo, ma A-B-R-A-H-M, Abraham, ha 7 lettere. Vedete, non c'è niente nei numeri, allora non conoscete la numerologia della vostra Bibbia. Vedete, di certo lo troverete sbagliato ora, certamente. Dio è perfezionato nei 3, adorato nei 7, tentato nei 40, nel giubileo, nei 50, o ogni cosa vogliate fare, tutta la matematica, la Bibbia scorre nella matematica. Notate, il sesto è un messaggero che deve essere inviato al mondo. E notate, 7 è il numero di Dio. E notate in questo tempo dell'apparizione ora, o rivelare il figlio, quando sarà rivelato il figlio, hanno già riconosciuto il suo nome, sapevano chi egli era, egli è Shaddai, l'Onnipotente, è lui. Ma ora arriviamo al tempo in cui il figlio promesso deve rivelare se stesso. Il figlio, Isacco stesso, che è stato promesso, è pronto a venire sulla scena. Ed egli non poteva farlo finché inviò e cambiò il suo nome da Abram in Abraham, perché un padre di nazioni lo era. Notate, Ham, H-A-M, padre. Padre di nazioni. Guardate come si adattava, come si adatta con Malachia 4. Restaurare la fede di nuovo ai padri, alla progenie di Abraham. Sarà restaurato di nuovo il genere di fede che aveva il padre Abraham, la sua progenie regale, per adempiere Malachia 4 e restaurare di nuovo la fede che è stata data una volta là al principio, restaurarla alla progenie regale di Abraham. È una promessa. È esattamente la promessa. La progenie regale deve essere rivelata. E per un tramite la progenie regale, che è la progenie regale di Cristo. Cristo è la progenie regale, e la progenie è lo Spirito Santo che è nei cuori delle persone che credono in Dio, che tengono la sua parola. E Dio opera tramite loro portando lo stesso messaggio. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, sarò con voi, persino in voi, e le opere che faccio io le farete anche voi. Vedete, rivelare qui negli ultimi giorni come è supposto venire. Ora osservate il 18 capitolo, ora immediatamente dopo aver cambiato il nome, Dio appare per rivelare se stesso in carne, dopo che viene conosciuto il nome, chi egli è. Dio appare in carne. Abraham, un caldo giorno, appena poche settimane o mesi prima che Sodoma fosse bruciata, e Isacco venisse sulla scena. E notate, Abraham era seduto là fuori sotto la sua quercia, e Lot è giù a Sodoma e stava gioendo dei piaceri del mondo. Tuttavia lui è il pastore Lot, probabilmente aveva una bella piccola congregazione laggiù, qualsiasi cosa facesse la Bibbia disse la malvagità e i peccati del tempo affliggevano la sua anima giusta. Quindi deve essere stato come molti dei Lot moderni oggi, ma sapeva che non poteva dire nulla in merito. Così poi notate, eccolo là. Ma Abraham, dopo che gli era stato rivelato, ora Elohim era colui che gli aveva parlato. Ora è seduto sotto la quercia ed ecco venire tre uomini, camminando come esseri umani. Osservate l'effetto che la rivelazione di chi Dio era ebbe su Abraham. Cosa egli fece? Dopo che suo nome fu cambiato da Abraham in Abraham, egli vide arrivare tre uomini e chiamò i tre. Uno, mio Signore. Tre di essi erano uno, non così con il numero sei, Lot. Lui ne vide arrivare due e disse, signori miei. La visione di Abraham e la rivelazione gli mostrarono che egli era l'Elohim e onnisufficiente. La sua progenie deve ricevere la stessa cosa. Notate come egli rivelò se stesso, come egli si fece conoscere, se fosse giusto o meno. Notate. Per il vero credente, che segno egli fece? Cosa avvenne per fargli conoscere di essere Elohim? Ora disse, mio Signore, è maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E. Ogni studioso lo sapete, ogni studioso sa che è Elohim, onnisufficiente. Elohim. Un uomo mi ha detto una volta, non crederai fosse Dio? Ho detto, certamente. Abramo disse che era Dio, gli parlò, dovrebbe saperlo. Sì. O ti senti che Dio era là che mangiava carne di vitello e bevendo il latte dalla mucca e mangiando pane di mais, e cosa mai volete chiamarlo? E lì se lo fece. Ebbene, tu proprio non conosci il nostro Dio. Ebbene, ma egli poteva proprio, ebbene, egli proprio allungò la mano, siamo fatti di 16 elementi. Petrolio, luce cosmica, e potassio, calcio e così via, solo 16 elementi. E li prese proprio insieme, si soffiò sopra e camminò sulla terra. Sono così felice che egli sia quel genere di padre. Sebbene i vermi della pelle distruggano questo corpo, tuttavia egli ti chiamerà. Ha promesso di farlo, egli è lui. Ne ha preso un'altra manciata, ha detto, vieni qui Assenzio, o chiunque fosse degli angeli, scendi, scendiamo, guardiamo a Sodoma, vediamo cosa avviene. E Abraham, dopo la rivelazione, vide e seppe che c'era un solo Dio. E lo vide e disse: mio Signore, vieni da parte, siediti, lascia che ti lavi i piedi. Ora non disse Signore, ora osservate là, è maiuscolo, chiunque lo sa, o l'emphatic diglot, vedete maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, Signore, Elohim, non è sufficiente. Disse: lascia che prenda dell'acqua e lavi i tuoi piedi e ti dia un tozzo di pane, poi andrai per la tua via. Sentite, sto facendo troppo tardi, farei meglio a sbrigarmi. E voglio arrivare qui, non so quando sarò in grado di farlo, solo portate ancora un po' con me, volete? Scusate, Elohim, l'onnisufficiente, Dio. Ed egli disse, osservate cosa fece. Ora due di loro iniziarono, continuavano a guardare giù verso Sodoma. Ed egli disse, pensate che lo manterrò segreto ad Abramo? Egli non fa nulla finché non lo rivela ai suoi profeti. Vedete, egli lo fa sapere a loro. E disse, non tratterò questo, vedendo che egli è benedetto da Dio ed erediterà la terra e così via. La sua progenie lo sarà, d'altronde sarà il padre di molte nazioni. Non lo nasconderò da lui, glielo farò sapere. E così disse, iniziò a rivelargli. Ed egli disse, Abraham, non Abram, Abraham, dov'è tua moglie? S-A-R-A. Come lo sapeva? Ebbene, appena un giorno prima di quello, lui era Abram. Un giorno o due prima di quello. E lei era Sarai. Ed ora è Sara. E lui è Abraham. Disse, Abraham, dov'è tua moglie Sara? Abraham disse, lei è nella tenda dietro di te. Disse, ti visiterò secondo il tempo della vita. E questo figlio che è stato promesso è pronto a venire sulla scena ora. Lo avrai. E Sara, essa stessa in un certo modo rise e disse, io essendo vecchia, aver piacere di nuovo col mio signore, anche lui anziano, qualcosa di simile, perché lei aveva 90 anni e lui 100, e così potrei farlo di nuovo. E l'angelo, messaggero, Dio in carne umana, disse, perché lei ha riso? Quella era una conferma. Perché? Mostrava che la rivelazione era giusta. Mostrava come lo aveva chiamato Elohim, era giusto, perché egli era la parola. Quello era in Ebrei, il quarto capitolo, il dodicesimo versetto, disse, la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e discerne i pensieri e gli intenti del cuore. E quando Abraham vide questo, egli fu certo di poterlo chiamare Elohim. Elohim, egli era la parola, lo stesso ieri, oggi in eterno. Notate, quando Gesù, la regale progenie di Abraham, venne sulla scena, egli rivelò se stesso alla progenie naturale di Abraham, nello stesso segno. E lo chiamarono Belzebù. Li accecò, gli increduli, li accecò e li indusse a bestemmiare e li mandò all'inferno. Ma diede vista eterna ai credenti, che erano ordinati alla vita eterna. Notate, Gesù promise che negli ultimi giorni, appena prima della venuta del Figlio dell'Uomo, che Egli sarebbe venuto e avrebbe rivelato se stesso quando i giorni in cui il Figlio dell'Uomo sarà rivelato quale questa progenie di regali di Abramo avrebbe visto lo stesso segno. Ora notate, quando egli disse, quello è Luca 17, 28 e 30, e come fu ai giorni di Sodoma. Ora Gesù disse questo. Non sono responsabile per ciò, e sono responsabile di dirlo, dicendo ciò che ha detto. Ma Gesù disse questo. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'Uomo. Ora notate, nei giorni in cui il Figlio dell'Uomo sarà rivelato, quando il Figlio dell'Uomo sarà rivelato alla sua Chiesa, come per Abraham, egli era Dio, egli continuò a proseguire confermando il patto, riconoscendo chi egli era, e cambiò il suo nome. Notate, cambiò appena prima che arrivasse sulla collina, guardando verso Sodoma, appena prima che venisse il Figlio promesso. Gesù disse la stessa immagine. Gesù leggeva la stessa Bibbia che leggo io e leggete voi. E se volete sapere com'era, tornate e vedete quello che stavano facendo nei giorni di Sodoma. Notate, non tanto nei giorni di Noè, lì parlò della loro immoralità, come mangiavano, bevevano, sposandosi, dando in matrimonio, ma a Sodoma, Ora non sarà più acqua, Dio l'ha promesso tramite il segno dell'arcobaleno, egli ci ha dato un segno e gli dà sempre segni. L'arcobaleno egli ricorda sempre i suoi segni, sempre leale adesso lungo gli anni. Non manca mai di dare quel segno dell'arcobaleno, egli dà sempre i suoi segni. Notate, e in quel segno egli ha promesso di non distruggere il mondo non più con l'acqua, ma egli disse che sarebbe bruciato. E notate, Gesù qui disse come fu ai giorni di Sodoma. Il mondo gentile sarà distrutto. Sodomiti. Ora guardate la morale delle nazioni. Guardate la morale di una chiesa, proprio come Lot. Guardate cosa c'è giù fra loro. Un uomo, G-R-A-H-M, che li spazza via, quei politici, per la chiesa naturale. Ora, sulla chiesa spirituale, ci sono sempre tre classi di persone. E sono credenti, increduli e finti credenti. Ci sono in ogni folla. E se sentite la pressione come me, sapreste che sono proprio qui stasera. Quindi ora, così, voi tutti e tre, notate, ecco, ci sono sempre quelle tre classi ovunque. Ora, se vedrete che sarebbe stata la stessa cosa quando il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato alla progenie regale di Abraham tramite Cristo. Cristo è la progenie regale, quando egli viene rivelato negli ultimi giorni. Ora in posizione, il mondo è posto esattamente perché il figlio che è sorto ad est tramonta ad ovest. Ed era un giorno tetro fare organizzazioni e dominazioni, ma sul far della sera ci sarà luce, dice il profeta Geremia. Ora, e nei giorni in cui quel figlio esso uscì da dietro le nuvole della denominazione per rivelare se stesso, egli disse che il mondo sarebbe stato proprio come era il giorno di Sodoma. E il figlio dell'uomo avrebbe rivelato se stesso di nuovo al suo popolo. Guardate come egli l'ha rivelato alla progenie di Isacco. Guardate come egli lo rivelerà alla progenie regale. La sposa regale. La regina. La regina è la progenie regale. Come Dio ha portato una nazione fuori da una nazione in Egitto, egli sta portando una chiesa fuori da una chiesa o una sposa fuori da una chiesa. Chiesa fuori da una chiesa. E il rimanente della progenie della donna, quello che rimane, ci sarà pianto e grida straordinente perché non hanno olio nelle loro lampade, Spirito Santo. Sempre rappresentato. Eccoli. La posizione è posta correttamente. Ed ora, guardate sulla collina. Ora, la chiesa Abraham, Lot, Sodomiti, il mondo, la chiesa e l'eletto, la chiesa, la sposa fuori dalla chiesa. Siamo posti giusti in posizione. Il mondo è proprio nella direzione giusta verso ciò. Perversione, tutto è pervertito. Quello è, e vi dirò, tutto è ibrido. Loro sono sceso, ho visto un grande cartello che diceva Gran Turco ibrido. Ebbene, non è buono. No, quello dovrebbe far saltare voi atei. Quando Dio disse che ogni seme porti del suo frutto e potete ibridare il frumento e renderlo frumento dall'aspetto migliore, ma non potete piantarlo di nuovo, non ha vita in esso. Ed ecco il modo in cui abbiamo fatto la chiesa. L'abbiamo resa bella e decorata con ornamenti denominazionali, ma non ha alcuna vita in essa. Non può produrre di nuovo quell'evidenza della Bibbia, vedete? Non può produrre l'evidenza della resurrezione di Cristo. È un affare ibrido. Gente vestita meglio, pagata meglio, denominazioni più grandi, più ricche. Nell'epoca di Laodicea, esattamente, ricca. Non ha bisogno di nulla, non sa di essere miserabile, disgraziata, cieca, povera, nuda e non lo sa. Se un uomo sapesse di essere nudo potreste parlargli, ma quando non lo sa, quella è una condizione miserevole, pietosa. Non deridete le persone, ma abbiate misericordia. E se foste voi in quella condizione, e se la parola non vi fosse stata rivelata, cosa fareste? Cos'altro importerebbe? Se i vostri occhi fossero così ciechi da non poterla vedere. Quella è una vista miserevole, è proprio esattamente in posizione, non potete mettere un dito su di essa, è posta là. Proprio quello che egli disse sarebbe avvenuto. Questi segni ci sarebbero negli ultimi giorni, vedete dove sono posti proprio esattamente. Ora osservate, ibridare. Sapete, se qualcosa prendete come se prendete un asino e lo incrociate con una cavalla, una puledra piuttosto, che cosa ottenete? Ottenete un mulo, ma quel mulo non può più riprodursi. Vedete, Dio disse che ogni seme porti il suo frutto. Ora, da dove viene l'evoluzione? Il vostro stesso progetto ha condannato quello che avete detto di credere. Dio ha detto che ogni seme porti il suo frutto. Non può più riprodursi. No, no, è finito. E penso che un mulo sia una delle cose più ignoranti che abbia mai visto. Non potete insegnargli niente. E rimarrà con quelle lunghe orecchie grandi, sapete, aspetterà fino al momento della morte per calciarvi prima di morire. Lui proprio non potete insegnargli niente. Ma ricorda, rimarrà là e gli insegnerete delle cose. Mi ricordo alcune persone che affermano di essere credenti oggi, grandi orecchie lunghe, saluti là, i giorni dei miracoli sono passati. Oh, oh, oh. Non so da dove è venuto. Non sa niente di ciò. L'unica cosa che sa è qualche credo di chiesa. Ma lasciate che vi dica, ho rispetto per un puro sangue. Ragazzo, puoi dire che ha il pedigree. Può dirti chi era suo papà, chi era sua mamma, chi era sua nonna, chi era suo nonno. Lui ha il pedigree. Così sono i cristiani con i pedigree. Possono scorrere proprio fino al libro di Atti e vedere da dove vengono. Un cristiano con i pedigree. Nato dallo stesso spirito, la stessa cosa, agendo allo stesso modo, con gli stessi persecutori, asini e cavalli si cibano insieme. È così. Eccovi, dovete averlo comunque, questo è un giorno ibrido. Ho visto un articolo nel Reader Digest non molto tempo fa, continuate a cibare le donne con questa carne ibrida e altro e non potranno avere bambini, stanno cambiando, diventano più grandi di spalle, più strette nei fianchi. Ebbene, sapete che l'uomo distrugge sempre se stesso con la civiltà. Tornate a Dio, credete a Dio, tornate alla progenie originale, tornate e credetelo. Avete letto avete i miei nastri, piuttosto immagino che ascoltate sulla progenie originale, il labbro della sposa e quelle cose che sono vere. Il Signore lo sa, come qualcosa sono predette mesi e mesi, e voi gente, quello che vedete qui è solo di secondo ordine quello che vedete avvenire. Chiedete alle persone che sono insieme, chiedete loro se è mai fallito una volta, parla di persone, terremoti, cose che devono avvenire, lo Spirito Santo ci parla, è giusto? C'è un uomo che è stato, certo, e di diverse persone, come Marilyn Monroe, molto prima che morisse, hanno detto che ha commesso suicidio, non l'ha fatto, è morta di attacco cardiaco, assolutamente. Quest'uomo, questo lottatore, la linea Maginot in Germania e tutte queste cose, proprio migliaia di cose, perfettamente a puntino ogni volta. Non può essere altro se non lo Spirito Santo, vedete. Egli l'ha promesso. Egli ha dato 7 cose nel 1933 che sarebbero avvenute. E ora ognuna di esse si è compiuta tranne due cose, perfettamente, proprio perfettamente, come anche il presidente Kennedy sarebbe stato portato dentro, è proprio andando nei miei libri, proprio ora, detto 33 anni fa, esattamente, come la linea Maginot sarebbe stata costruita, 11 anni prima fosse costruita, come Hitler sarebbe sorto, e il fascismo, e il nazismo, e tutto legato al comunismo, e il comunismo avrebbe distrutto il cattolicesimo. E lo farà, sì, non importa cosa fanno, e ha mostrato, ha detto che ci sarà un concilio ecumenico, come tutte le chiese sarebbero riunite e avrebbero formato un'immagine chiamata il marchio della bestia. Li vedete proprio per strada, proprio ora, esattamente così. Deve avvenire, perché non ha mai mancato di esserlo. Prendeteli, chiunque lo sappia, chiunque in tutto il mondo non ha mai fallito una volta, mesi e anni prima del tempo, è proprio perfettamente giusto a puntino. È Dio fra voi, gente. Dio in noi, lo Spirito Santo. Notate, Gesù disse che la progenie regale sarebbe stata identificata dalla stessa cosa, qui in Luca, al 17° capitolo. Oh, tornate dispersi dalle vostre denominazioni, alla vostra proprietà. Chiunque di noi può credere che Dio, se credete in Dio, sapete che Dio guarisce i malati, non c'è dubbio. Ebbene, se non lo credete, sapete, in quel giorno dissero, Geova, sappiamo che può guarire, ma non può salvare. Ora li può salvare, ma non può guarire. Vedete, proprio lo stesso diavolo, la stessa cosa. Egli è sia salvatore che guaritore. Egli è Geova Jireh e Geova Rapha. Oh, tornate. Ricordate, egli ha promesso questa posizione, tutto posto proprio nel modo in cui è ora. Cosa sarebbe avvenuto? Disse che sarebbe avvenuto e avverrà. Gente, mi spiace, vi ho trattenuti fino a tardi. Chiniamo i capi solo un minuto e io farò, lo concluderò forse domani sera, ho circa altre 6 pagine di appunti qui. Chinate i capi solo un momento e siate tutti riverenti. Potreste non essere d'accordo con me, avete diritto di farlo, io ho diritto di esprimere ciò che penso. Ho preso la scrittura, ora non importa cosa dire. Se Dio non lo sostiene, allora l'Urim Tumim non funziona. Allora è rifiutato. Non importa quanto suoni bene e quanto suoni reale, l'Urim Tumim deve mostrarlo, il seme deve venire alla vita. Se non lo fa, allora non era così. Ora, per la guarigione, ho cercato di dirvi che non sono un guaritore. Ci sono molti uomini che si definiscono guaritori, poi ci sono molti dei critici che chiamano uomini guaritori così solo per criticare, il loro cuore non sono a posto con Dio. Vedete, chiunque sa che nessuno può guarire l'altro. Dio guarisce la malattia. Lasciate che Dio richieda la vostra morte, pregate tutto ciò che volete, l'ospedale vi dia un'iniezione di fluidi ogni giorno e morirete proprio lo stesso. Se mi tagliassi la mano e rimanessi qui con una mano tagliata, non c'è una medicina al mondo che possa guarire la mia mano. Non abbiamo una medicina che guarisca, nessuna medicina guarisce, ogni dottore ve lo dirà, essa solo tiene pulito finché Dio guarisce, non può costruire il tessuto. Se mi taglio la mano e dite sì, fratello Branham, c'è una medicina che lo guarisce, bene, voglio sapere qual è. Lasciate che se mi tagliassi la mano e cadessi morto qui, un dottore potrebbe venire, imbalsamare il mio corpo e farlo sembrare naturale per 50 anni, ricucirmi la mano e portarmi fuori qui e darmi un'iniezione di penicillina ogni giorno, e fra 50 anni quel taglio sarebbe proprio come era quando è stato fatto. Se la medicina è fatta per guarire un taglio, perché non lo guarisce? Qualsiasi medicina che guarirà un taglio sulla mia mano, guarirà un taglio su questo pulpito, guarirà un taglio sul mio cappotto. Se guarisse un taglio, guarirebbe un taglio ovunque, non importa dove sia. Ebbene, dite, la medicina è stata fatta per esseri umani, allora perché non guarisce? Ebbene, dite, la vita è uscita da te, allora c'è dell'altro oltre alla medicina che guarisce, la vita, certo, e la vita è Dio, certamente lo è. Tuttavia alcuni sono peccatori, sono pervertiti con essa, eppure siete ad immagine di Dio, e la vita che avete che Dio vi ha dato, lo sapete? No, perché Dio è il guaritore, la vita è il guaritore, lo credete, vedete? Avete visto fare così tanto, ora solo accettiamo Lui, non volete prima di farlo. Mi chiedo quanti qui sono convinti. Prima, se siete nuovi qui, non siete mai stati prima qui, credete che Egli è il Figlio di Dio e per questo il messaggio stasera, la parola soltanto prima che Egli ancora faccia qualcosa, poiché lo credete, volete che vi ricordi in preghiera, alzate la mano.
Volete? Oh, Dio vi benedica. Oh, mai. 300 o 400 mani. Dio vi benedica. Fede viene dall'udire, udire la parola. Il motivo per cui l'ho detto, la progenie troverà favore presso Dio. Ora penso, invece di chiamare soltanto una fila di preghiera quassù, vi farò solo pregare. Lasciate che prima vi dia una scrittura, con quello che facciamo deve essere scritturale. Deve essere scritturale. Dio non onorerà nient'altro, Dio non onorerà una bugia, lo sapete. Voi non potete attribuirlo a Lui. Egli non onora bugie, Egli onora solo la sua parola. Ma Egli ha promesso che la mia parola non ritornerà a me vuota, compirà quello per cui è stata concepita. E vediamo la parola che è segnata per oggi, non importa quante credulità sorga nell'accampamento, Dio onorerà la sua parola quando trova fede tramite cui onorarla. Ora, da qualche parte nell'edificio, voglio che prendiamo questa scrittura, Ebrei, il terzo capitolo, credo sia. La Bibbia dice che Egli è un sommo sacerdote, proprio ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E voi che avete alzato la mano, voglio che voi, appena il servizio vi si avvicinerà alla conclusione qui, voglio che saliate e restiate qui attorno e si preghi per voi. Accettate Cristo come vostro Salvatore. Fatevi strada verso una delle buone chiese qui attorno, non importa dove sia qualcuno che predica il Vangelo, andate da loro e chiedete il battesimo cristiano e il pastore vi porterà da là in poi. Egli è l'uomo di Dio, è chiamato ad essere l'uomo di Dio e li vi porterà da là in poi. E per l'appunto, se fossi qui in città, parterei ad alcune di queste chiese qui. Verrei da loro, quelle che credono al Vangelo, io ci sarei. Certamente mi identificherei con loro, perché ecco cosa dovete fare ed ecco cosa voi dovete fare. Ora, se Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, ora, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, Egli dovrebbe agire allo stesso modo come fece ieri. Osservate, una piccola donna toccò la sua veste una volta ed Egli si girò e sapeva cosa aveva e le disse che la sua fede l'aveva salvata. E lei sentì dentro di sé. Non si diede pena di dimostrarlo. Non doveva dimostrarlo. Non dimostrate le cose, credete a Dio, vedete? Non dimostrate Dio ha fatto, non potete dimostrare per salvarvi la vita che c'è un Dio. Solo uscite qui e dire fatemelo vedere, vedete? Dovete credergli. L'intera armatura di Dio è soprannaturale. Amore, gioia, fede, longanimità, pazienza, mitezza, vedete? Tutto è soprannaturale. Guardiamo a cose che non possiamo vedere con l'occhio naturale. E Cristo è qui stasera. Egli l'ha promesso, ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Io sono là. lì io di nuovo, Egli è qui. Ora, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Pregate e dite, Signore Gesù, sono malato, o qualsiasi cosa di cui avete bisogno. Io sono bisognoso, io voglio che tu, caro Dio, abbia misericordia di me e mi guarisca e mi sani. E ora, se avrò fede sufficiente, Signore, per toccare te, io so che il fratello Branham non mi conosce, sono un estraneo, e so che lui non mi conosce. Ora, se quell'uomo mi ha detto la verità, che credo lo sia, perché viene proprio dalla tua parola, l'ho letta, vedo che sembra proprio perfetta, ora confermala, e affermo di essere una progenie di Abramo. Tramite Cristo, affermo di essere la progenie regale, credendo a Gesù Cristo, la progenie reale, e credo di essere parte della sua sposa, la sua chiesa è quella per cui egli verrà. Sono malato e bisognoso, per favore, Signore, Gesù, lascia che tocchi la tua veste e confermamelo parlandomi, chiamami il fratello Branham, come egli ha promesso che sarebbe venuto come ai giorni di Sodoma. Solo lascia che lui mi dica quello che sto pensando, pregando, cosa voglio, quelli che sono i miei bisogni, qualcosa di me. Fatelo. Fatelo soltanto. Padre Celeste, ora è tutto nelle tue mani. Ora, questo è tutto ciò che posso fare, o qualsiasi altro uomo può solo dire ciò che tu hai detto qui, la verità. Ora confermalo, Signore, essere la verità. Io ho parlato di te, di che ho detto la verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio che voi crediate soltanto. Solo abbiate fede. Ora nessuno si muova, solo sedete molto riverenti. Voglio che immaginiate stare davanti a voi, qui da qualche parte, Cristo, risorto dai morti. Passò proprio attraverso i muri una volta, mangiò pane e disse, toccatemi, sono carne ed ossa. E sparì proprio davanti a loro. Ora, egli promise che egli sarebbe apparso negli ultimi giorni di nuovo nella forma di carne umana, nella vostra carne, come ha fatto nei giorni di Sodoma. Dio, che era Cristo, manifestato in carne. Ora, è nella sua chiesa, la sua sposa, vedete, si stanno riunendo, è un tempo di unione, le chiese si uniscono, le nazioni si uniscono, e la sposa e Cristo si uniscono, vedete, è un tempo di unione. Ora, solo credete, semplice. Non cercate di diventare nervosi, spingere qualcosa, perché non ottenete nulla. Solo umilmente dite, Signore, io credo. Qualcuno lo faccia soltanto. E allora io, quanti sono seduti davanti a me, specialmente ora so che questi uomini qui e questi alcuni che sono seduti qui li conosco, è proprio qui, proprio davanti a me, consacriamoci su questo piccolo gruppo proprio qui, da qualche parte. Quanti hanno mai visto Cristo far conoscere se stesso così? Vediamo le vostre mani, non l'avete mai visto? Immagino tutti l'abbiano visto, bene. Ora pregate. Ora siate solo riverenti. Non so se egli lo farà, non so dirlo, sta a lui. Vi farebbe credere molto intensamente. Il Signore lo sente e gli conosce ogni cosa. L'uomo seduto proprio là soffre di ernia. Credi che Dio guarirà quell'ernia? Lo credi? Siamo estranei uno all'altro, immagino, tu ed io. Non ti conosco, non ti ho mai visto. Ma se è quello per cui stavi pregando, alza la mano, se è giusto. Alza la mano. Credi che quando Andrea aveva detto a Simone di venire a vedere che avevano trovato il Messia, e quando egli si avvicinò alla presenza del Signore Gesù, ora essendo in contatto con qualcosa, la tua preghiera, vedi, egli gli disse chi era. Credi che Dio potrebbe dirmi chi sei? Se lo crederai, egli può farlo. Ti incoraggerebbe a credere con tutto il cuore? Lo farebbe in quel modo per il resto? Ora l'uomo ha alzato le mani, che qualsiasi cosa gli è stata detta, ora non so, devo far scorrere il nastro. Qualsiasi cosa fosse era giusta, è giusto, Signore? Qualsiasi cosa fosse era giusta. Signor Shepherd, credi con tutto il cuore. Se potete credere, ora quello non è più di quello che lui ha detto, il tuo nome è Simone, figlio di Giona. Ora, se solo lo crederai, è tutto ciò che è necessario.
Vedete? Cos'è ora? Egli la promessa. Ha dato la promessa. Quello mostra che Egli è qui. Non solo io, Egli è in voi. Egli è nel suo corpo di credenti. Piccola signora che piange e prega col capo chinato, soffre di cancro. Se non temerai e crederai, Dio ti sanerà, se lo crederai. Sta per mancarlo, certo. Signora Hood, credi con tutto il cuore ora che Gesù Cristo ti sana e potrai avere ciò che hai chiesto. Ora crederai con tutto il cuore? Amen. Seduta proprio vicino a te c'è una signora che ha un problema allo stomaco, un problema al cuore, complicazioni. Se crederai con tutto il cuore puoi avere la tua guarigione. Credi con tutto il cuore? Lo accetterai? Lo farai? Bene. Quell'uomo là con le emorroidi, credi che Dio può guarire con le emorroidi e sanarti? Alzati. Cosa ne pensi di ciò, seduto là vicino a lui con un'ernia? Credi che Dio può guarirti di quell'ernia e sanarti? La signora proprio vicino al tuo braccio là soffre di mal di testa. Ora se n'è andato, non è così? Vedi, la tua fede l'ha fatto. È tutto quello che devi fare, è solo credere. Qui c'è una signora col diabete. Credi che Dio ti sanerà, signora, seduta là col diabete? Credi che Dio può dirmi chi sei? Lo credi? Signora Robinson, quello è il tuo nome. Metti la mano su di lui là per quell'ernia. Forse Dio sanerà anche lui. Se lo crederai, lo farai? Bene, signore. La signora seduta vicino a te, poni la mano su di lei, signore. Ha la neurite. Credi che Dio guarirà la neurite e ti sanerà? Lo credi? Anche tu puoi avere la tua guarigione. Devi crederlo. Ora, quella è una conferma. Dio ha fatto la promessa. Ora, quanti credono che Cristo è qui? Lo credete? Ora, tutti voi che volete, ora nella sua presenza, che volete misericordia da Lui, che volete misericordia per la vostra anima, e volete accettarlo ora, mentre siete nella sua presenza, identificati. Ora, un uomo potrebbe venire qui con segni di chiodi sulle mani e segni di spine e dire sono il Signore. Ogni vecchio ipocrita può farlo. Ma la vita, il corpo del Signore Gesù è posto alla destra della maestà. Quando Egli verrà, il tempo non sarà più, quando quel corpo tornerà sulla terra. Ma il suo spirito è qui, la sua vita dà l'evidenza che Lui è qui. Vedete, sarò con voi persino in voi, fino alla fine del mondo. E volete misericordia da Lui ora? Vorreste alzarvi per una parola di preghiera in tutto l'edificio, voi che ovunque siate, vorrete alzarvi? Dio, e così, continuate a restare in piedi, alzatevi ora, tutto ciò, voglio che lo facciate, solo alzatevi un minuto per la preghiera, se vi alzerete per Lui ora, se vi vergognate di Lui, si vergognerà di voi davanti al Padre, se siete disposti a confessarlo ora, Egli vi confesserà davanti al Padre. Ora voglio accettare Cristo come mio Salvatore, voglio che Egli mi riempia col suo Spirito proprio ora, voglio, solo rimanete in piedi solo un momento per la preghiera, se volete, alzatevi così, mi sento guidato a fare questo, questa è una chiamata all'altare, alzatevi, non abbiamo un altare a cui venire, il vostro cuore è l'altare, solo tirate indietro tutta l'incredulità e sapete che Egli è qui ora, alzatevi in piedi a voi che volete accettare Cristo proprio ora, nella presenza divina che sentite che ora è rivendicata. Ora chiniamo i capi, Signore Gesù, sono tuoi, hai detto nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, ed ora, secondo la scienza, non potrebbero neanche alzare le mani. La legge della gravitazione dice che le nostre mani devono rimanere basse, ma c'è una vita in loro. E quella vita è stata portata vicino alla vita eterna, Cristo. E hanno fatto una decisione nel loro cuore, poiché che hanno concluso con il mondo, e hanno alzato le mani e sono alzati in piedi, sconfiggendo la legge della gravità. Perché c'è una vita là dentro, quindi sconfiggiamo la legge del mondo e dell'incredulità. Nel nome di Gesù Cristo, sono tuoi. Sono doni d'amore del Vangelo. Sono memoriali del messaggio stasera e della tua grande presenza con noi. Metti i loro nomi sul libro della vita dell'agnello, là, Signore. Preghiamo che ognuno di loro sarà là come tuoi figli, tuoi amati. Riempili con lo Spirito Santo di Dio nei loro cuori. possono le loro vite essere così cariche con la potenza del Dio Onnipotente che umiltà e amore e bontà e gentilezza scorreranno da loro e uno zelo per vedere altri salvati che una volta erano nella loro condizione. Concedilo, Signore. L'unica cosa che possiamo fare, Signore, è credere. E loro sono stati in piedi come memoriale del loro credere, ed ora con la mia fede e la loro fede insieme la poniamo sul tuo altare per fede, e sono il sacrificio che è posto là, aspettando che il Figlio di Dio sacrificato li accetti nel suo regno. Concedilo, Signore, proprio ora possano essere tuoi nel nome di Gesù Cristo. Ora voi che credete a Lui con tutto il cuore, che siete in piedi, alzate la mano per dire: gli credo, lo accetto proprio ora come mio Redentore, cerco il battesimo dello Spirito Santo. Alzate la mano. Dio vi benedica. Ora potete sedervi. Voglio che vi facciate strada verso qualche chiesa subito. Domani sera terremo una riunione per il battesimo dello Spirito Santo, domani sera, proprio qui nell'edificio. Ora c'è molto fanatismo che chiamano il battesimo dello Spirito Santo, ma quello non significa che non ci sia un vero Spirito Santo. C'è un vero, genuino Spirito Santo di Dio proprio lo stesso, e credo che Egli si incontrerà qui domani sera. Ora, quanti nell'edificio sono convinti che siamo al tempo della fine? Quanti sono convinti che questa è la verità, la parola è supposta essere in questo mondo negli ultimi giorni? Alzate la mano. Quanti di voi sono credenti? Muovete le mani. Bene, Gesù ha detto queste parole: questi segni accompagneranno coloro che crederanno, se sei un credente. Ora, quanti sono bisognosi di Cristo nel vostro corpo? Alzate le mani. Bene, voi credenti che siete seduti vicino a loro, imponete le mani uno sull'altro. È il modo in cui pregate nelle vostre chiese. Pregate così, non pregate per voi stessi, pregate per loro. Loro stanno pregando per voi, e la Bibbia dice: imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Ora pregate nel modo in cui fate e con una promessa: Signore Gesù, sono tuoi, ricevili nel tuo regno e guarisci ognuno, Signore, in questi fazzoletti. Nel nome del Signore Gesù Cristo, concedilo, Signore. Satana ha perso la sua presa, possa la potenza del Dio Onnipotente guarire ognuno.